Siete in forma?
Sì.
Ripartiamo. Capitolo 2, versetto 7. Dunque, il pranzo, che doveva essere pranzo festoso nel giorno della festa di Pentecoste, ed invece un pranzo nel corso del quale si piange e le lacrime diventano cibo e bevanda insieme. Piansi, leggo qui, versetto 7. Quando poi calò il sole, adesso vedete la sistemazione definitiva del cadavere. Quando poi calò il sole, andai a scavare una fossa e ve lo seppellì. Col tramonto del sole finisce il giorno della festa e comincia un altro giorno. E i miei vicini mi deridevano, dicendo: non ha più paura, proprio per questo motivo è già stato ricercato. Per essere ucciso è dovuto fuggire ed ora eccolo di nuovo a seppellire i morti. Vedete, c'è la derisione da parte dei vicini. Anche questo deve sopportare Toby. Dice: guarda quante gli sono capitate ancora. E in questo modo di interpretare la situazione da parte dei vicini c'è una nota di derisione, ma c'è anche già un principio di insofferenza nei suoi confronti. In questo comportamento di Toby non solo viene considerato come un inutile motivo per esporsi in un momento delle conseguenze pericolose, ma insomma non ne possiamo più di avere a che fare con un personaggio così scomodo, così diverso, così originale, così insopportabile. Principio di persecuzione. E Toby, vedete, ha le antenne attive, si rende conto di avere a che fare con un contesto che è sempre più sfavorevole e un contesto che raccoglie le opinioni, i sentimenti, i giudizi dei suoi, della sua gente, i compagni di deportazione. E adesso, vedete, le disgrazie si accumulano. Perché? Versetto 9. No, non versetto 9. Sì, versetto 9. Quella notte, dopo aver seppellito il morto, mi lavai. Dunque è necessaria un'abluzione purificatoria. Ed entrai nel mio cortile. Mi addormentai sotto il muro del cortile. Notate, entra nel cortile ma non può entrare in casa, perché in condizione di impurità, secondo la legislazione antica, chi tocca un cadavere è impuro. E quindi dorme all'aperto, dorme sotto il tetto della casa, ma non entra in casa. E questo è il motivo per cui adesso un altro incidente. C'è una luce da qualche parte qui? Che cosa succede? Mi addormentai sotto il muro del cortile. Per il caldo che c'era, tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me, nel muro, stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche. Dovetti andare dai medici per la cura. Vedete, una vicenda che per lì sembra un po' banale, eppure qui adesso Toby va incontro a un bel guaio, perché si è trovato a dormire all'aperto in quella condizione, gli escrementi degli uccellini, ed ecco, gli bruciano gli occhi e deve ricorrere ai medici, e in realtà non c'è medicina. Il male peggiora, è un malanno di ordine, fisiologico, la vista, l'apparato visivo che è compromesso, vedremo le conseguenze. Ma vedete che questo malanno che mette in difficoltà adesso la vista di Toby si collega con un malanno interiore, una disfunzione interiore. C'è qualcosa che Toby non riesce più a vedere con lo sguardo interiore. C'è qualcosa che non vede più. Che cosa? Vediamo meglio. Vediamo meglio anche noi. E quindi andai dai medici per la cura, e più essi però mi applicavano farmaci, e più mi si oscuravano gli occhi per le macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Cieco. Toby è cieco. Cieco perché gli occhi non funzionano. Cieco, vedete, perché c'è qualcosa che Toby non vuole più vedere. Toby, l'uomo rivolto al passato, l'uomo cui custodisce con tanto fervore, con tanta generosità, una tradizione prestigiosa che viene dal passato, anche se il passato è già il segno di tanti tradimenti, di tante mancanze, di tanti cedimenti, di tanti... Ma Toby non vuol più vedere. Non vuol vedere quello che succede. Si sta rinserrando, si sta rintanando in un suo mondo tutto interiore, dove ancora sopravvive la memoria, ma una memoria che è rivolta al passato senza prospettive, senza fecondità di futuro. È cieco. Il fenomeno della cecità è un fenomeno che ritorna anche in altri casi della solita. Ricordate il caso di Isacco, che diventa cieco perché non vuol vedere quello che sta succedendo nella sua famiglia. I figli, Giacobbe, Esaù, il conflitto tra di loro, tutta una serie di beghe, e Isacco è cieco, non vuol vedere. Beh, cecità del genere sono anche sperimentate nelle nostre famiglie. Che cosa succede in casa mia? Sotto i miei occhi, ma i miei occhi non vedono, non vogliono vedere. E Toby in una situazione del genere. Diventato cieco. E qui adesso vedete, per 4 anni fui cieco e ne soffersero tutti i miei fratelli. A Chicar, nei 2 anni, il famoso nipote che precedettero la sua partenza per l'Elimaide provvide al mio sostentamento, ma poi anche questo nipote sparisce perché anche lui è costretto ad andare a chissà dove, a emigrare, e quindi per 2 anni mi aiutò la mia famiglia, poi basta, non è stato più possibile. E quindi vedete, qui adesso siamo arrivati alla miseria, e Toby è diventato cieco, e chi pensa a lui? C'è un certo cordoglio da parte dei parenti, ma vedete che ha tutte le caratteristiche di quell'atteggiamento che serve a garantire la distanza. Mi dispiace per te, ma il guai è tuo. Ecco, una visa di condoglianze, per dire, ecco, chiudiamo dentro casa tua il tuo problema, perché ecco, noi abbiamo altre strade da percorrere. E adesso vedete come fare. Notate il versetto 11. In quel tempo mia moglie, notate questa espressione adesso, in quel tempo, e stiamo arrivando al tempo attuale. Al presente, che è il presente di Toby che sta ricordando, che sta ricostruendo. In quel tempo mia moglie Anna lavorava nelle sue stanze a pagamento, deve provvedere lei, Anna, per il bene della famiglia, e tessendo la lana che rimandava poi ai padroni e ricevendo nella paga. E adesso è successo un fatto. Si dà da fare, Anna, meritevole di stima da parte nostra, non c'è dubbio. Però Toby, vedete, è cieco. E allora, nel 7° giorno del mese di Distro, quando essa tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre alla mercede completa, le fecero dono di un capretto per il desinare. Il mese di distro, questo è il nome usato al tempo dei greci, è il mese antecedente a quello della Pasqua, è Adar, per dirla, come si chiamano i mesi in ebraico. E poi c'è di Nisan, che è il mese della Pasqua. E dunque, il settimo giorno di quel mese, padroni per i quali Anna ha tessuto quel panno la pagano e poi le fanno un regalo, un capretto. Capretto che vedete ha tutte le caratteristiche qui di quel capretto che deve essere preparato in vista della festa di Pasqua che poi avverrà nel mese successivo. Comunque sia un capretto ed ecco cosa succede qui. E quindi quando il capretto entrò in casa mia si mise a belare. E c'è un testo greco che dice si mise a belare pros me, verso di me, verso di me. Il capretto entra in casa e Toby è cieco, però il capretto belava verso di me. E come reagisce Toby? Chiamai allora mia moglie e le dissi: ma da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai padroni, perché non abbiamo il diritto di mangiare cosa alcuna rubata. Vedete? È l'atteggiamento di un uomo sfiduciato. Un uomo interiormente convinto che non ci può essere nulla di gratuito in questo mondo. Tu l'hai rubato. Sta parlando di sua moglie che, tra l'altro, poveretta, lavora dal mattino alla sera per tirare avanti la baracca. E dice, no, tu l'hai rubato, sua moglie. Ed ella mi disse, ma mi è stato dato in più del salario, mi è stato regalato. Ma io non le credevo. E le ripetevo di restituirlo ai padroni e a causa di ciò mi vergognavo per lei. Mi vergognavo per lei. Anna protesta, dice, ma non è vero, ma lui, vedete, sta dimostrando di essere veramente prigioniero di quella cecità, di essere veramente prigioniero di una cecità interiore che sta assumendo tutte le caratteristiche di un ingiurimento del cuore. Non è possibile che ti abbiano regalato il capretto, l'hai rubato. Sì, mi vergognavo per lei, addirittura un tono moralistico con cui vuole pentirsi al posto di sua moglie. Un regalo. Non è possibile. E allora, per tutta risposta, mi disse, ma dove sono le tue elemosine? Vedete che Anna è irritatissima, protesta. Ma dove sono andate a finire le tue elemosine? Toby era il devoto della famiglia che rigorosamente continuava a, non potendo più per le grandi a Gerusalemme, a riversare le elemosine lautamente a quelli del suo popolo. Ma dove sono le tue buone opere, le tue giustizie, dove sono andate a finire? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto. E quindi vedete qui addirittura un litigio amaro tra i due che pure condividono una sorte così derelitta e che hanno ormai dei trascorsi alle spalle così significativi, ma la moglie Anna che lo contesta proprio là dove Toby ha voluto esprimere il valore essenziale, costitutivo della sua identità e a che cosa sono servite? Le tue elemosine, le tue devozioni, vedi con condizioni sei ridotto? E Toby è prigioniero di questa durezza che si è impossessata di lui. Di questa insensibilità, di questa veramente prigioniero, di questa incapacità, in base a tutto quello che gli è capitato, di prendere anche solo in considerazione l'ipotesi che ci sia qualcuno che ha donato gratuitamente qualcosa, un capretto, con sua moglie. E allora vedete, siamo arrivati al capitolo 3. E adesso siamo veramente giunti a un momento di, come dire, di ricapitolazione di tutta questa vicenda, nei suoi aspetti commoventi, entusiasmanti, ammirevoli. Toby l'abbiamo accompagnato rapidamente per grandi tappe in questa sua testimonianza di solidarietà, di coerenza, di fedeltà, di rispetto per le tradizioni, la custodia di un passato che adesso, vedete, si è impossessato di lui. E di quel passato lui è prigioniero, come il cieco che sprofonda nel buio. È un passato senza prospettive. È un passato di cui Toby ha voluto testimoniare il valore santissimo, e in quel passato lui sta sprofondando come nel sepolcro di chi non ha altra prospettiva ormai se non quella di morire. E adesso Toby in preghiera, perché adesso capitolo 3, Toby orante, è un uomo di preghiera, chiede di morire. Una preghiera sbagliata, certamente, ma è la sua devozione giunta a infilarsi in questo vicolo cieco. È come un imbuto in cui si è intrappolato da se stesso. Capitolo 3. La preghiera di Toby. Con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Signore, no, poi presi a dire questa preghiera di lamento. Un gemito sospiroso, e dissi: tu sei giusto, Signore. Vedete che Toby annuncia sempre la giustizia del Signore. Alla iniziativa del Signore lui è sempre rigorosamente affidato, consacrato alla sua vita, ma alla resa dei conti adesso non ha altra prospettiva se non quella di invocare la morte. E allora dice: tutte le tue opere sono giuste, ogni tua via è misericordia e verità, tu sei il giudice del mondo, ed ora, Signore, ricordati di me e guardami. Toby invoca la memoria del Signore. Invoca lo sguardo, io sono cieco, guardami tu, guardami. Ma vedete, è un'invocazione rivolta al Signore che esprime la convinzione da parte di Toby che non ci sia alternativa rispetto alla situazione tenebrosa, alla oscurità nella quale è penetrato, e non c'è più alternativa rispetto a una vicenda che è giunta al capolinea. E allora dice: guardami, non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Notate che Toby non ci tiene a dire: io sono innocente, anzi, colpe mie, dei miei padri. Sappiamo bene come lui ha voluto solidarizzare sempre in tutto, ma appunto colpe mie e dei miei padri rispetto alle quali non c'è futuro. Guardami, violando i tuoi comandi abbiamo peccato davanti a te, vedete, dichiara espressamente questa responsabilità, noi abbiamo peccato, ma siamo prigionieri di questo fallimento, facciamola finita. Tu hai lasciato che ci spogliassero dei beni, ci hai abbandonati alla prigionia, alla morte, ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti tra le quali ci hai dispersi. Già, è vero che per Toby il Signore rimane il protagonista di questa vicenda, ma tu ti sei rivelato a noi come il protagonista di una vicenda che dimostra il nostro fallimento irreparabile. E insiste, versetto 5, ora, nel trattarmi secondo le colpe mie dei miei padri, colpe mie dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi decreti camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace. Da ordine che venga presa la mia vita in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Chiede di morire, ci siamo. Le chiede di morire, vedete, in un atto di devozione, un atto di obbedienza, ma la sua devozione che è coinvolta in una vicenda sua personale che lo ha deviato, lo ha compromesso, paradossalmente, vedete, abbiamo a che fare con la devozione sbagliata di un uomo in preghiera. Ti chiede di morire. Per me la morte è preferibile alla vita. I rimproveri che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia tolto da questa prova. Fa che io parta verso l'eterno soggiorno. Signore, non distogliere da me il volto. Guardami per condannarmi a morte. E in questa condanna a morte ci sarebbe l'unica vera liberazione rispetto alla disgrazia che mi è capitata. Vedete che Toby non dichiara io sono innocente, in nessun modo. E non chiede nemmeno perdono per sé e per i suoi. Non chiede perdono. Chiede di essere liberato dalla disgrazia che lo affligge morendo. Il passato ormai lo ha schiacciato. E d'altra parte lui non ha alternative rispetto a quel passato. È vissuto per custodirlo, per venerarlo, per celebrarlo quel passato. E non ha alternative. E si rivolge al Signore, vedete, come colui che si offre per la giusta, inevitabile, prossima, urgente, necessaria condanna. Fammi morire. Per me infatti è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Vedete che il ricordo del passato è diventato anche la sua condanna. Non ha alternative. È un uomo devoto ed è una devozione disperata. Disperata. Una preghiera sbagliata. Non è l'unico personaggio nella storia della salita. Ricordate che c'è un momento in cui lo stesso Mosè chiede di morire. Mosè, il grande Elia, chiede di morire. Meglio morire per me. Giona, il profeta, chiede di morire. È la tragedia dell'uomo devoto. E Toby a questo riguardo è esemplare. Ma è la sua vera disgrazia. E il suo essere intrappolato dentro alla contraddizione di un impegno devozionale che lo ha reso prigioniero di una storia sbagliata. È sprofondato nel buio e non c'è alternativa per lui. A questo punto, vedete, il racconto prosegue. Arriviamo al capitolo 3, dal versetto 7, e proseguiamo perché compare un altro personaggio. Abbiamo fatto conoscenza con Toby, che si è presentato a noi in prima persona singolare, con un racconto autobiografico. Adesso invece abbiamo a che fare con un narratore anonimo che ci parla di una giovane donna di nome Sara. Due personaggi sono ben diversi tra di loro, ma sono posti qui nelle prime pagine del nostro libro come figure rappresentative di situazioni esemplari. l'anziano Toby con tutto il suo dramma, la giovane Sara. Leggiamo meglio. Nello stesso giorno, vi facevo notare nel capitolo precedente, in quel tempo, versetto 11, adesso nello stesso giorno, vedremo che espressioni del genere ritornano nelle righe seguenti. C'è una coincidenza temporale che nel racconto assume un rilievo didattico piuttosto interessante. C'è un'unificazione tra la vicenda di Toby a Ninive e la vicenda di questa giovane donna di nome Sara che vive invece a Ecbatana, altra città in quel territorio che oggi noi chiameremo Persia, sarebbe Hamadan, in Persia. E c'è un'unificazione di tempo, è un unico racconto. Un unico racconto, vedete, di cui ci dà notizia un narratore anonimo che poi ha a che fare con le cose di Dio. C'è un disegno celeste nel contesto del quale vicende così disparate, personaggi così originali e anticontraddittori tra di loro, sono unificati. Che cosa succede? Capitò anche a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana, nella Media, di sentire insulti da parte di una serva di suo padre. Che cosa è capitato? Bisogna sapere che essa era stata data in moglie a 7 uomini e che Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei come si fa con la moglie. Dunque, 7 fidanzati sono morti tutti. Vedete, qualcuno potrebbe sorridere, guarda un po', come d'altronde la cecità di Toby, qualcuno potrebbe sorridere. Il fatto è che Sara è ridotta a una sterilità forzata, non ha uno sposo, non ha una prole, non ha una discendenza. Vedete che rispetto a Toby, che è rivolta al passato, Sara è rivolta al futuro, una discendenza. Per la sua famiglia, e non ci sono figli perché non c'è il marito, ma non c'è il marito perché sono morti tutti, perché c'è il demonio Asmodeo che si è invaghito di lei, è geloso di lei e fa in modo che i 7 fidanzati, per dire tutti i fidanzati possibili, vengano meno e dunque non ci sono più altre ipotesi di matrimonio. Questo significa per una giovane donna come Sara che se ci sarà un futuro, sarà il futuro che passa attraverso il matrimonio con un abitante del posto, che vuol dire poi assimilazione, un fenomeno ricorrente nella storia del popolo di Israele, assimilazione al mondo dei pagani, mentre invece secondo la legislazione antica il marito deve essere all'interno della parentela. Ma i mariti che sono presentati, tutti fidanzati con le loro credenziali, ma non erano quelli che rispondevano al criterio, quindi l'unica possibilità di guardare verso un futuro, una prole, dei figli, è accettare il matrimonio con il marito del posto. E c'è di mezzo, vedete, l'opera seduttiva del demonio Asmodeo. E lei, Sara, è angosciatissima. In più si è aggiunta questa serva, che l'ha insultata, perché, stavo leggendo il versetto 8, a lei appunto disse la serva: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti, tu li uccidi. Un'accusa sprezzante da parte della serva. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto godere. Perché vuoi battere noi? Vuoi comandare ai servi di casa? Ma se i tuoi mariti sono morti, sei tu che sei depressa. sei tu che sei desolata, sei tu che te la prendi con noi perché in realtà devi registrare le conseguenze delle tue disgrazie, ma di cui tu sei responsabile, colpa tua se sono morti i tuoi fidanzati, tutti quanti. Che è come dire accusare Sara di essere responsabile di una serie di crimini, è una criminale seriale, è una responsabilità demoniaca, la serra è veramente scatenata, può permetterselo perché Sara è in una condizione insostenibile, depressione, e dice ma se l'è presa con lei, e in quel modo vattene, dice, con loro, i tuoi fidanzati, e che da te non abbiamo mai a vedere un figlio né una figlia. La serva è proprio scatenata. E in quel giorno, vedete, nello stesso giorno, è una vicenda che si unifica all'interno con un'altra vicenda, quella di Ninive, ma vedete, sono tutte vicende che adesso vengono descritte attraverso queste due figure esemplari come un reticolo di situazioni di miseria, di difficoltà, di sconfitta. Toby che non ce la fa più rispetto a un passato che lo uccide, e Sara che non ce la fa più rispetto a un futuro che non c'è, che le è sfuggito. E in quel giorno dunque essa soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi, un'ipotesi di suicidio addirittura, nel dolore. E la desolazione di Sara è veramente pesantissima. Tra l'altro, vedete, Sara è figlia unica, e quindi è attraverso di lei che si potrà perpetuare la discendenza della sua famiglia, e lei è così sterile. Vorrebbe impiccarsi, però non lo fa, e non lo fa perché si rende conto che provocherebbe un dolore ulteriore ai suoi. E allora leggiamo. Tornando a riflettere, pensava, ma che non abbiano ad insultare mio padre e non gli dicano, la sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure. E così farei precipitare la vecchiaia di mio padre con angoscia negli inferi. Farò meglio a non impiccarmi. E a supplicare il Signore che mi sia concesso di morire. O anche lei. In modo da non sentire più insulti nella mia vita. Dunque, non vuole suicidarsi, perché questo provocherebbe un danno ulteriore per i suoi, e comunque non ci sarebbe un futuro per la famiglia, per la discendenza che porta il nome dei padri. Però chiede di morire, e chiede di morire perché non riesce più a sopportare gli insulti da parte della serva, ma è come se è la vita che la costringe a una sterilità, che la priva di un futuro, che le sottrae proprio la libertà di affrontare le vicende che le consentiranno di essere portatrice di fecondità per il futuro. E qui non è soltanto il fatto biologico, vedete, generare un figlio o molti figli, qui è proprio un fatto teologale, la continuità di una storia di fede, che è quella che ha segnato, identificato la presenza della sua gente, della sua famiglia, dei suoi genitori nella storia dell'umanità, e questa continuità della fede è impossibile, sfugge la sterilità, sterilità nell'ordine biologico, sterilità nell'ordine teologale. Non c'è futuro. Moriamo. E allora vedete la preghiera di Sara. In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò. Tutto lascia intendere che la finestra sia orientata verso Gerusalemme, come poi tutte le sinagoghe sempre orientate verso Gerusalemme. Il richiamo a Gerusalemme riemerge, vedete, là, anche se siamo a Ecbatana, lontanissimi da Gerusalemme, però la finestra. E dunque pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre. Ora a te alzo la faccia e gli occhi. Sara prega mani alzate, rivolta verso Gerusalemme, e vedete, benedice il nome santo del Signore. Non c'è dubbio, è una persona devota anche lei. Il nome del Signore è rivelazione del suo protagonismo nella storia umana. Tutte le tue opere celebrano la tua sovranità. Tu sei Dio misericordioso, benedetto il tuo nome, come già leggevamo. Ebbene, ecco la richiesta, versetto 13: di che io sia tolta dalla terra perché non abbia a sentire più insulti. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni disonestà come uomo e che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre. Egli non ha altri figli che possano ereditare, né un fratello vicino, né un parente per il quale io possa serbarmi come sposa. Già 7 mariti ho perduto, perché dovrei vivere ancora? Veniamo poi a sapere che in realtà un parente ci sarebbe, ma lontanissimo. Lei ha a disposizione a Ecbatana quei fidanzati che sono venuti meno uno dopo l'altro, e a meno che non si sposi con un abitante del luogo, come già sappiamo, ma dice non c'è più nessuno. Non ci sono altri figli in casa che possano ereditare, allora l'ereditiera è lei. E in questo caso la legislazione, come leggiamo nel libro dei numeri, prevede esattamente che la figlia femmina, nel caso che non ci siano figli maschi che ereditano, ereditando lei, perché eredita lei, però si deve sposare all'interno della parentela, in modo tale che il patrimonio resti all'interno. E dice: non ci sono figli maschi, allora sono io l'unica figlia. Ma già 7 mariti ho perduto, perché dovrei vivere ancora? 7, non ci sono mariti per me. Se tu non vuoi che io muoia, guardami con benevolenza, che io non senta più insulti. Vedete, non ci sono soluzioni. Alternative rispetto al piano che è predisposto da Dio, e questo è un dato che Sara sta registrando in maniera proprio pesantissima. Non ci sono soluzioni alternative. 7 fidanzati sono venuti meno uno dopo l'altro, e dunque è un altro marito. Ma il piano di Dio, secondo quello che è l'impegno assunto dall'interno del rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, prevede che una figlia unica si sposi con un parente, ma parenti non ce ne sono. Allora deve continuare a patire oltraggi? Insulti? Meglio morire. Meglio morire. È vero che Sara comunque continua a ribadire il valore della presenza solidale del Signore nella vita della sua famiglia, nella sua vicenda personale. Se non vuoi che io muoia, le ultime parole della sua preghiera, guardami con benevolenza, che io non senta più insulti, perché l'ipotesi di un marito è esclusa, non c'è futuro, ma che almeno non debba subire più queste reazioni aggressive da parte di chi mi disprezza. Ed ecco, vedete, siamo alla fine del capitolo 3. Abbiamo conosciuto i due personaggi, Tobi, e abbiamo già constatato che il racconto ci tiene a sottolineare una coincidenza temporale tra quello che avviene a Ninive e quello che avviene a Ecbatana. Due personaggi così diversi, eppure congiunti all'interno di una unità di tempo che obbedisce all'iniziativa del Signore. È il vero protagonista. In rapporto a personaggi che, con i loro motivi, sono qui presentati come figure emblematiche di una sincera devozione, eppure pregano in contraddizione con il protagonismo del Signore. Chiedono di morire, entrambi. E il Signore? Ecco, versetto 16. In quel medesimo momento, ancora vedete questa sottolineatura, un disegno di comunione alla presenza del Dio vivente, in rapporto alla sua gloria, un disegno di comunione che raccoglie situazioni derelitte, di gente sconfitta, di gente che sta denunciando l'insuperabile ostacolo del proprio fallimento. E il passato a cui Tobi ha consacrato la sua vita l'ha tradito, il futuro per cui Sara è pronta a donarsi è cancellato. Gente derelitta, vedete? Gli sconfitti in questo mondo. È la povera gente di questo mondo, ed è una povertà che è interna, nel caso che stiamo considerando più da vicino, alla storia del popolo dei credenti. I due sono figure rappresentative di quella che è la presenza nella storia umana di coloro che appartengono al popolo dell'alleanza. È gente ridotta all'esperienza di una miseria irreparabile, una povertà, vedete, che qui assume una visibilità plastica per noi molto istruttiva, una visibilità plastica, proprio si vedono i due personaggi così diversi, così lontani, così alternativi l'uno all'altro e così strettamente accomunati all'interno di un'unica vicenda dove tutti i derelitti della terra sono sotto lo sguardo del Dio vivente, sono riconosciuti alla presenza della sua gloria. Il versetto 16 dice: In quel medesimo momento la preghiera di tutti e due fu accolta davanti alla gloria di Dio.
E fu accolta non perché adesso muoiono, in modo che la loro richiesta viene soddisfatta.
È presente dinanzi alla gloria di Dio, ma non perché il Dio vivente si adegua alle loro aspettative, tutt'altro. La gloria di Dio. E qui, vedete, alla fine del capitolo 3 ci viene già data un'indicazione che poi in tutto il racconto successivo, ne avremo per 11 capitoli, illustrerà. Ma non c'è bisogno, vedete, di mantenere in sospeso chissà cosa succede adesso, stimoliamo la curiosità. No, qui alla presenza della gloria, la gloria del Dio vivente, fu mandato Raffaele a guarire i due. Raffaele, compare un altro personaggio, è un angelo, uno degli angeli che stanno dinanzi alla faccia, al volto, alla gloria del Dio vivente. Raffaele fu mandato a guarire i due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio. Deve vedere la luce, Tobi. Problema che riguarda la vista, un problema clinico. Deve vedere la luce nel cuore, laddove invece il buio lo ha imprigionato. Perché veda la luce di Dio. E poi per dare a Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e a liberarla dal cattivo demonio Asmodeo. Dunque uno sposo per Sara, la luce di Dio per Tobi, uno sposo per Sara. In qualche modo, vedete, già siamo arrivati alla soluzione finale, ma a noi interessa, vedete, non tanto di festeggiare il lieto fine, che poi il lieto fine sarà sempre esposto a ulteriori complicazioni, ulteriori contraddizioni, drammi, disgrazie, cioè, non ci importa celebrare, ma sapere come il racconto adesso vuole illustrarci proprio come l'iniziativa del Signore si prende cura dei derelitti di questo mondo, e quei derelitti che nella storia del popolo dei credenti sono alle prese con una sconfitta così dolorosa. Sono erede di un passato che è finito, oppure sono profeta di un futuro che è impraticabile. Che ci so fare io, credente, e il mio popolo di credenti che ci sta a fare nella storia del mondo? Come avviene questo? E intanto vedete Raffaele inviato per guarire i due, e rileggo, per togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e per dare a Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia. Adesso qui ci rendiamo conto che c'è di mezzo una parentela, ma questa parentela verrà esplicitata successivamente. I due abitano in regioni lontanissime, e quindi Sara a Tobia non ha mai pensato, non poteva pensarci. E per liberarla dal cattivo demonio Asmodeo, di diritto infatti spettava a Tobia di sposarla prima che a tutti gli altri pretendenti. Proprio allora, vedete, in quel momento, in quella l'insistenza su questa coincidenza temporale, questa unità di tempo che diventa misura di un rapporto di comunione che raccoglie tutti i poveri della terra dinanzi alla gloria di Dio. È la gloria di Dio che detta le misure di una storia che si sviluppa nel tempo nel tempo è storia di comunione a cui tutti i poveri della terra partecipano. E allora, proprio allora, Tobi rientrava dal cortile in casa, Tobi che ha pregato,
rientrava dal cortile in casa e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera proprio allora. Tob, Sara. E quindi adesso vedete come avviene questo.
Come? Con passo Raffaele, sì, ma che succede?
E si parte, vedete, adesso dal capitolo 4, ma io credo che possiamo fermarci così ci prepariamo poi per la celebrazione della messa e così prendiamo un po' di fiato. Perché vedete che il capitolo 4 si apre con un ulteriore accenno alla coincidenza degli eventi in un unico momento. In quel giorno Tobi si ricordò. Ne parlavamo questa mattina. Tobi ha lasciato in deposito presso quel lontano collaboratore una bella somma d'argento e si ricordò. Beh, vedete, è un fatto nuovo. Prima di morire, lui, Tobi, si aspetta di morire, però si è ricordato, è un fatto nuovo. E adesso Tobi qui, prima di morire, come chi fa testamento, chiama Tobia perché gli dà un incarico. Si è ricordato di questa cosa, al modo di un testamento. Quando ancora Tobi non si rende conto di quello che sta per succedere, ma si è ricordato di quel fatto. E allora chiama Tobia e gli dà un incarico. E prima di inviarlo, perché deve compiere Tobia adesso un lungo viaggio, altro viaggio per andare in quella regione che è ancora più a oriente, per recuperare il denaro depositato. Che cosa avviene nel corso di questo viaggio? Ecco, adesso ci fermiamo qua. Siete stanchi? Bene. Allora vedete che
è un anticipo.
No, vabbè, no. Assimiliamo per bene. Oggi pomeriggio ci ritroviamo alle 3:30. Ce la fate? 3:30. Dobbiamo lavorare fino alle 7. Dobbiamo arrivare almeno al passaggio dal capitolo 7 al capitolo 8. Quindi oggi pomeriggio ce la dobbiamo fare. Ecco, allora a mezzogiorno la messa, anche a mezzogiorno meno un quarto, a mezzogiorno meno un quarto siete in ascolto la trasmissione, forse 12 meno un quarto messa. Caro Gesualdo,
vediamo che cosa, di riuscire qua.
Che cosa succedono qua?
Eh?
Vedi che racconto questo.
È bellissimo. No, adesso io non ho detto niente. Ma adesso come fanno a trovarsi tutti e due nella stessa casa di Tobi? L'ultimo versetto dice, mentre lui entrava in casa, Sara scende sul
posti diversi, in luoghi diversi, però è lo stesso momento.
Ma non nella stessa casa, quindi non scendeva nella casa di Tobi.
No, a casa sua.
Già, perché anche lei era andata nella stanza superiore.